ogni venerdì con Ludovica Valori dalle 12 alle 14 su radiocittaperta.it. E buongiorno, buongiorno, eccoci qui di nuovo in diretta dagli studi romani di Casal Bruciato in quel di Roma. Io ringrazio come sempre di cuore Alessandra Paparelli con l'aiuto di Massimiliano Montens che hanno trasmesso prima di me, dopo di me l'ottima Vanessa Nex con Next Generation. Io sarò con voi fino orientativamente più o meno fino alle 13:40, dopodiché la consueta pausa per la sanificazione. E questa è una puntata con dei begli ospiti sempre molto interessanti. Ancora non vi anticipo nulla. Una settimana comunque complicata, il freddo, la pandemia, quello che sta accadendo in America, in più la minaccia della crisi di governo. Cioè, non so, vogliamo parlarne? Vogliamo fare finta di niente? Non lo so. Io comincerei con il nuovo brano uscito dalla penna di John Fogerty, un artista, insomma, navigato, che ci fa ascoltare questa Weeping in the Promised Land. Insomma, weeping ce n'è di che lamentarsi e piangere.
Weeping in the promised land, Satan's dark angels are falling from the sky. Weeping in the promised land, children of God, he turns into stone. Sick in the weak, he dancing on the bone. Pharaoh shouting down the medicine man. Weeping in the promised land. If I could talk Pharaoh, behold, he comes to speak. Weeping in the promised land. Hissing and spewing, it's power that he seeks. Weeping in the promised land. With dread in their eyes, all the nurses are crying. So much sorrow, so much dying. Pharaoh keep a preaching, but he never had a plan. Weeping in the promised land. Weeping in the promised land. I said, weeping. Weeping in the promised land. You say weeping, weeping, weeping in the promised land. Done before, weeping in the promised land. Out in the street, on your neck with a knee, all the people are crying. Your last words, I can't breathe. And why just say there been no crime here today? Weeping in the promised land. Weeping in. I say weeping, weeping, weeping in the promised land. I say weeping, weeping, weeping in the promised land. We're weeping.
bellissimo questo coro che ci fa pensare a un gospel, in effetti, con queste voci bellissime. Eh sì, Weeping in a Promised Land. Insomma, un tempo si diceva: se Atene piange, Sparta non ride. E adesso mi pare che non rida nessuno in questo periodo storico. Noi, come dire, cerchiamo sempre di aiutarci con l'ironia, con l'autoironia, perché pensiamo che sia un modo per produrre anticorpi, diciamo, mettiamola così. Ma ecco, rimaniamo in questa atmosfera un po' da gospel spiritual, perché adesso ci andiamo ad ascoltare il nuovo brano interpretato, è una cover, da Bill Callahan assieme al grandissimo Bonnie Prince Billy. È una canzone che si chiama Miracles ed è una cover di un brano di Johnny Frierson. E siccome abbiamo veramente bisogno di qualche miracolo, piccoli, grandi, va bene tutto, andiamocela subito ad ascoltare Miracles da Bill Callahan e Bonnie Prince Billy, con un featuring di Ty Segall.
If you believe and if you try, you can do anything. You can do miracles, you can do them. Miracles, you can do them. You are human, only human. Miracles, miracles. Well, you can do them. Miracles. Well, you can do them. Miracles. Well, you can do them. Miracles. Things that seem impossible. By himself, he had no money, no money to get started, but he did a miracle, a miracle. You might know him, he lives in Memphis, he manufactures automobiles. Manufactures miracles. They called him spaceman. They called him spaceman. Miracle. Things that seem impossible.
Miracles, sì, se ci impegniamo ognuno di noi nel nostro piccolo può fare miracoli e forse sono proprio quel genere di miracoli che ci fanno andare avanti, chi lo sa, chi lo sa. Ma continuiamo con le voci maschili che ci piacciono, perché adesso c'è un brano del producer francese Wax Taylor che si è avvalso della voce del nostro amato Mark Lanegan, quindi ci andiamo subito ad ascoltare questa Just a Candle e ci prepariamo per il nostro primo ospite, ma intanto ascoltiamoci questa bellissima nuova canzone. E ed è questa la nuova canzone di Wax Taylor con la voce da noi amata moltissimo, ve l'ho già detto, di Mark Lanegan. Ma noi siamo pronti, siamo anche in diretta video su Facebook e siamo qui a dare il benvenuto al nostro primo ospite, Ugo Cappadonia. Ciao Ugo!
Ciao ragazzi, ciao a tutti.
Benvenuto allora a Radio Città Aperta. Siamo veramente contenti di chiacchierare con te, che appunto proprio un anno fa, perché era il 16 gennaio, tu registravi questo bellissimo live all'Oibò di Milano, che è diventato il tuo nuovo album. Raccontaci un po' tutto quanto.
Ma allora, in realtà è stata una cosa un po' casuale, perché purtroppo l'inizio della pandemia ha troncato in pieno il mio tour, che era partito da pochissimo. La data di Milano era proprio la prima, e sono stato abbastanza fortunato da riuscire a suonare tra gennaio e febbraio, poi ovviamente ci siamo dovuti fermare. E durante il primo lockdown ho riascoltato la registrazione di questo primo concerto, perché l'Oibò tra l'altro aveva un bellissimo banco mixer che permetteva di registrare in multitraccia, quindi avevamo registrato tutto il live, e riascoltandolo ho pensato che sarebbe stato figo dare un'opportunità ai brani di essere ascoltati dal vivo da più persone possibile. Quindi ho detto, pubblichiamo un disco dal vivo, visto che non si può suonare, almeno le canzoni continuano a viaggiare in qualche modo.
Certamente. Poi ecco, purtroppo devo anche aprire una parentesi un po' dolorosa, perché l'Oibò, correggimi se sbaglio, ha dovuto chiudere i battenti vista la crisi dovuta al Covid, non è così?
Sì, esatto, non è l'unico posto che stiamo perdendo, in realtà ne abbiamo persi tanti. Quello che stiamo vivendo adesso dovrebbe farci rendere conto che dobbiamo tenerci stretti i posti che fanno arte e cultura in Italia, questo a prescindere dalla pandemia, a prescindere dalla crisi. Perché leggo tanto sui social gente che dice ok, non vedo l'ora, pur di vedere un concerto andrei a vedere anche i Cugini di Campagna, ok, voglio vedere se quando si riparte i posti saranno frequentati, perché io non mi dico se i posti pieni erano veramente pochi. Quindi bisogna rieducare un attimo tutti ad apprezzare i posti che fanno cultura e a tenerceli stretti, perché una volta che li abbiamo persi poi è difficile.
Ecco, questo è un punto molto importante, perché poi gli artisti indipendenti fanno una vita molto difficile. Io adesso devo aprire anche un'altra parentesi per ricordare un pianista jazz che purtroppo è scomparso pochi giorni fa. La sua è una storia simbolo, perché Adriano Urso era stato costretto dalla crisi a fare il rider, stava consegnando i pasti con la sua auto si è fermata, lui per spingerla a un certo punto si è sentito male, ha perso la vita in questo modo. Ecco, noi non possiamo accettare che dei grandi artisti debbano vivere così, debbano morire così. Poi è anche vero che la vita degli artisti è sempre stata difficile, però ci vuole qualcosa che ci sostenga. Questo qualcosa è il pubblico, è un pubblico che in mancanza adesso dei live magari acquisti i nostri dischi, no Ugo?
Sì, allora il discorso qui potrebbe essere proprio ampio. Tra l'altro io dico sempre che forse i più preparati ad affrontare queste crisi eravamo noi, perché appunto al di là della pandemia siamo sempre abituati a vivere sul filo del
certo
e sull'insicurezza. Quindi adesso in tanti stanno sperimentando e provando quella che nella stragrande maggioranza dei casi è la vita di un artista, che ti parlo anche per esperienza personale, anche se ti va benissimo un anno, due anni, non è detto che l'anno dopo sia lo stesso. Quindi è sempre una scommessa, sempre un combattere. E rispetto a quello che dici tu è ovvio, siamo tutti in questo momento piegati e le alternative iniziano a essere poche. I dischi ormai è da tempo che non rendono quanto dovrebbero rendere, gli streaming pagano pochissimo. Un tentativo io ho cercato di farlo anche con quest'ultima uscita, tentando di invogliare a possedere l'oggetto. Per esempio ho pubblicato questo disco su cassetta.
Infatti questa è una cosa molto divertente, perché tu hai voluto fare appunto, a parte che lo chiami il bootleg ufficiale di un ricordo meraviglioso,
esatto.
No? Già la parola bootleg ci porta ad altre epoche gloriose, no? E hai voluto usare questo supporto, insomma la musicassetta, è una cosa fantastica.
Sì, perché allora ogni bootleg si, allora aggiorno, io sono ormai un posto una vecchia mummia, aggiorno più giovani. Quando io ero piccolo, allora i bootleg erano tutte quelle registrazioni o quelle pubblicazioni su CD, cassetto, anche vinile, cosiddette non autorizzate, di concerti, di outtake in studio, di versioni alternative. E io sono uno dei re dei bootleg in Italia, dei Beatles, di tante altre robe.
Ah, interessante, vedi? Non
sì,
lo sapevo.
Sì, sì. Andavo ai concerti col mio registratorino. E quindi ho detto, sarebbe figo farlo uscire solo in cassetta. Tanto, ormai, a proposito di quello che stavamo dicendo prima, il digitale c'è per tutti. Tutti lo possiamo ascoltare su Spotify, su iTunes, su quello che si preferisce. Se poi vuoi possedere il supporto, ho detto, facciamo una cosa carina, facciamolo in cassetta.
Infatti è una bellissima idea. Io direi, allora, ascoltiamoci intanto un brano, tu rimani con noi e poi continuiamo la nostra chiacchierata. E quindi da questo bootleg autorizzato però da te...
Esatto.
Ci ascoltiamo questa Sotto tutto questo trucco da Cappadonna.
We'll be right back.
tutto questo trucco e gli applausi del pubblico dell'Oibò, quanto ci mancano questi applausi, queste serate belle, energiche, sudate, Ugo, a me tantissimo.
Sì. Tra l'altro, una delle cose fighe riascoltando la registrazione era appunto la sensazione dello scambio, no, fra la band e il pubblico, che
assolutamente
questa registrazione viene fuori particolarmente, quindi anche questo mi ha spinto a pubblicare il disco.
Senti, ma chi c'era con te sul palco? Allora, ricordiamo i tuoi musicisti anche.
Allora, con me alla batteria c'è Emanuele Alosi, al basso Michele Zappoli, alla chitarra Alessandro Cairo e alle tastiere Filippo Lamarca. Sono la mia band che ormai mi segue da un pezzo.
Ah, benissimo, benissimo, allora li salutiamo. Senti, poi tu hai collaborato con tantissimi artisti, insomma, da Umberto Maria Giardini, insomma, sei stato sempre molto molto attivo e volevo chiederti, domani finisce il Covid, siamo tutti felici e contenti, puoi scegliere un artista con cui collaborare senza, come dire, problemi di confini geografici, vivo, morto, del passato, del presente, del futuro, con chi ti piacerebbe collaborare?
Ovviamente con Paul McCartney.
Ah, ecco. Oh, vabbè, no, però è fattibile, dai, non è,
no, hai detto senza confini,
esatto. Vabbè, ma il buon McCartney è molto attivo in questo periodo, quindi anche lui.
Sì, tra l'altro ha tirato fuori un disco a Natale incredibile.
Insomma, meno male, viva Dio, come si suol dire. Senti, ma torniamo quindi al discorso dei bootleg. Quindi tu hai una collezione di bootleg, qual è quello più prezioso per te che non venderesti mai, nemmeno se stessi morendo di fame?
Ne ho tantissimi. Forse sono monotematico, ma ti direi sempre la registrazione in vinile del concerto del Vigorelli dei Beatles in Italia, 65.
Beh, insomma, roba seria.
Tra l'altro non ristampato, proprio vecchio, quindi...
Beh, fantastico, sì. Fantastico.
Ne ho di tutti i colori, veramente.
Benissimo, benissimo. Senti, e invece, ecco, parlando del futuro, purtroppo con un po' di realismo, quali sono le tue aspettative? Quali potrebbero essere le prossime tappe con questo bellissimo album?
Allora, intanto c'è da dire che Corpo Minore, il mio album in studio, certo, l'ultimo era uscito a novembre 2019, quindi relativamente una data relativamente vicina. Con questo live l'Oibò ho cercato un attimo, appunto, come dicevo, di tenere un attimo in vita le canzoni come sarebbero state dal vivo. Sto scrivendo tanto, sto registrando, sto anche producendo altre band che mi piacciono parecchio, quindi il lavoro in studio e di scrittura cerco sempre di portarlo avanti, di tenere il fuoco di quello che faccio, se no è un po' un casino. Conto di avere qualcosa, un nuovo album dopo l'estate, poi vedremo com'è la situazione, cosa si potrà fare, cosa no. Sto anche lavorando con Alessandro Alosi, ex Pan del Diavolo, che sì, sta preparando un nuovo disco. Io sono nella sua formazione come bassista in quel caso, quindi stiamo anche lavorando i suoi pezzi, insomma stiamo cercando di preparare la pista d'atterraggio per quando sarà fine questa situazione.
E questo mi pare un ottimo proposito, un'ottima attitudine, non fermarsi veramente mai, fare il meglio del meglio che si può. Allora,
anche perché una piccola fortuna è appunto che noi possiamo comunque lavorare dal punto di vista creativo in questo momento, questo almeno.
Sì, questo assolutamente, anzi forse avere poche distrazioni per un certo tipo di artisti è anche un aiuto, nel senso, io per esempio ho tante collaborazioni, magari in questo periodo ne ho di meno e quindi mi concentro di più, insomma cerchiamo sempre di guardare il famoso bicchiere mezzo pieno. Senti Ugo, allora io ti ringrazio moltissimo, un'ultima domanda, se i nostri ascoltatori volessero seguirti e trovare notizie su tutti questi tuoi progetti, dove dovrebbero rivolgersi? Un sito, una pagina?
Allora, mi trovate ovunque, c'è anche il sito ufficiale ugocappadonia.it e li trovate tutto.
Benissimo, c'è anche Facebook, immagino,
c'è
una
tutto,
pagina.
C'è Facebook, Instagram, Twitter, mi trovate un po' ovunque. se volete avere appunto, il sito ufficiale vi rimando un po' dappertutto.
Benissimo, allora grazie a Ugo Cappadonia e noi adesso direi che ci ascoltiamo anche un altro brano da questo Live all'Oibò. Grazie Ugo, allora poi troverete il podcast sulla nostra pagina e a prestissimo magari in un bel concerto a Roma.
Non vedo l'ora che Roma tra l'altro mi manca in quest'ultimo tour.
Ecco, allora ti aspettiamo, grazie ancora e in bocca al lupo.
Vive il lupo, grazie di cuore, grazie.
Allora, grazie ancora a Ugo Cappadonia, ci andiamo ad ascoltare questa Orecchie da Elefante, sempre dal Live all'Oibò. Ascoltiamocelo bene tutto, questo applauso finale, questo effetto feedback. che ci manca, ci manca. Lo apprezziamo queste, questi suoni che ci raccontano cos'era la, la quotidianità del, del suonare, del sudare sul palco, del, a volte scambiarsi commenti infuocati con il pubblico. Ma tornerà tutto questo, dobbiamo crederci fortemente, dobbiamo anche lottare perché ritorni in maniera più giusta, ecco, perché non tutto quello che c'era prima era giusto, non tutto quello che c'era prima andava bene, no? Ma adesso prepariamoci, andiamo avanti, cominciamo a entrare anche un po' nel mondo dei prossimi ospiti. Io ringrazio ancora Ugo Cappadonia per la grande energia anche che sprizza da questo suo live all'Oibò, e vi invito ad ascoltarlo e a seguirlo. E adesso invece ci andiamo ad ascoltare un brano di Perry Farrell, ma con una voce che ci fa rabbrividire, perché è la voce, un'altra voce che io ho amato moltissimo, di un artista che non è più tra noi da un bel po' di tempo, Jim Morrison, leader frontman dei Doors. Ci andiamo ad ascoltare questa Vast Visitation.
Visitation of energy. When Radio Dark Knight existed and assumed control, and we rocked in its web, consumed by static and stroked with fear. We were drawn down long from a deep sleep and awakened at dayfall. In that year, we had an intense visitation of energy. In that year, we had an intense visitation of energy. And Radio Dark Knight existed and assumed control, and we rocked in its web. Motel, money, murder, madness. Change the mood from glad to sadness. Tell them you came and saw and looked into my eyes and saw the shadows of the guard receding. Insane in the woods in the deep trees. Insane in the woods. Insane in the woods. In the liquor. In that year, we had an intense visitation of energy. In that year, we had an intense visitation of energy. In that year, we had an intense visitation of energy. And Radio Dark Knight existed and assumed control, and we rocked in its web.
Insomma, fa sempre un certo effetto ascoltare la voce del Re Lucertola alias Jim Morrison. Questo è un audio inedito e ritrovato e utilizzato per questo brano. Insomma, è un po' una sorta di spoken word, non proprio una canzone, ma sempre molto molto coinvolgente, devo dire. E adesso ci andiamo ad ascoltare, torniamo un po' in quei felici decenni tra gli anni 60 e gli anni 70. Vi faccio ascoltare i Velvet Underground con Nico e la loro I'm Waiting for the Man. E questo, anche questo ci aiuta a entrare un po' nel tema dei prossimi due ospiti, perché chissà chi è quest'uomo che si aspetta. $26 in my hand. I'm waiting for the man. E chi era se non un pusher, l'uomo che aspettava il protagonista di questo brano, tra l'altro in una zona di New York che, ecco, questo brano è del 67, quella zona di New York per mia esperienza personale vi posso garantire che è ancora un luogo, insomma, un pochino pericoloso, perché parliamo di Lexington Avenue all'altezza di Harlem, e anche io ho fatto dei brutti incontri in quella zona di giorno, pensate, in piena mattinata, quindi ecco, alcune cose non cambiano mai, diciamo. E allora abbiamo ascoltato quindi The Velvet Underground con Nico, con questa I Am Waiting for the Man. E noi aspettiamo le 13 per presentare gli ospiti della seconda parte del nostro programma, e intanto ci ascoltiamo questa band post-punk svedese che si chiama Viagra Boys. Hanno appena pubblicato un nuovo album, Welfare Jazz, e ci ascoltiamo questa Inspire of Ourselves dai Viagra Boys. Viagra Boys con In Spite of Ourselves. Anche qua una bella energia, c'è tutta una, come dire, un fervore di post-punk, new punk nel Regno Unito, ma non solo. E ecco, poi vale la pena ricordare tra le varie tragedie anche la Brexit, parlando del Regno Unito, perché è proprio recente la protesta, l'allarme degli artisti britannici, perché adesso quando mai dovessero riprendere i tour in Europa dovranno pagare molti soldi di visti per lavoro. E quindi Thom Yorke, tra gli altri leader dei Radiohead, si è fatto portavoce degli artisti britannici per chiedere aiuti, per chiedere sostegni e non far lievitare i costi dei tour. Quindi insomma, ecco, tra tutte le belle cose, le belle conseguenze della Brexit c'è anche questa, oltre al fatto appunto che non si potrà fare Erasmus, e poi in più c'è la variante inglese. Insomma, ecco, c'è tutto un grande minestrone di sfighe che insomma la metà sarebbe bastata, ma noi andiamo avanti, resistiamo. Ora ci ascoltiamo i Dandy Warhols, tanto per rimanere in tema, dopo i Velvet Underground, insomma un nome geniale, i Dandy Warhols, davvero. Ci ascoltiamo questa Smoke It in una versione Big Bass, uscita proprio nel 2020. Qualcosa di buono l'avrà anche fatto questo 2020.
Radiocittaperta.it, la tua radio online. Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.
Groovy Times.
Ogni sabato dalle 14 alle 16
sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
Dave e Cambogia ai microfoni.
Novità discografiche,
squisitezze da tutto il mondo,
interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
No, ma dai, cool no.
Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona, ma pubblicità cool. Funziona, dammi retta.
No.
Gonna fix it. E questo era il sound di Kasper Clausen degli Efterklang in diretta dalla Danimarca. Ma noi ora siamo in collegamento con i nostri ospiti, quindi io do il benvenuto ad Angela Infante e Andrea Mauri, che ci presentano il nuovo libro Ragazzi Chimici, Confessioni di Chemsex, uscito di recente per Ensemble Edizioni. Lo sto mostrando anche in diretta video. Benvenuti.
Benvenuti, buongiorno.
Ciao.
Ciao, benvenuti e grazie.
Grazie a te dell'invito.
Dunque, siamo qui per parlare di ecco, un argomento che forse in Italia non è molto conosciuto, perché è un fenomeno che viene da fuori, però si è diffuso rapidamente tra i giovani anche qui. Angela, mi vuoi raccontare un po' di cosa si tratta? Che cos'è il chemsex?
Allora, guarda, il chemsex è una pratica di cui io ormai sento parlare da un po' di tempo, anche in base al fatto che lavoro in un certo settore, e lavoro in sanità, e quindi un discorso legato anche alla sieropositività, anche se non è un argomento centrale. E sono praticamente delle sedute, degli incontri dove le persone fanno uso e abuso di alcune sostanze stupefacenti, che si troveranno scritte poi nel libro, perché sono sostanze particolari, diverse da quelle che noi definiamo sempre droghe pesanti.
Esatto.
E servono per mantenere, allungare o avere una prestazione sessuale particolarmente efficace, se mi passi il termine. So che non è diciamo corretto, però è questo.
Certo.
È un fenomeno che viene dall'Inghilterra, ma io penso sempre che i fenomeni abbiano la capacità di espandersi in tutte le parti del mondo, e quindi anche in Italia si usa questa pratica. Ecco.
Certo, che è legata poi a dei rituali, no? Perché poi durante questi incontri,
certo,
c'è proprio una ritualità precisa, perché si ascolta musica di un certo tipo, si mettono in sottofondo dei video che appunto aiutano a creare un'atmosfera, no? Ma e chi sono questi giovani che si dedicano a questo tipo di rituali, di feste, come vogliamo chiamarle?
Allora, guarda, Ludovica, se mi permetti, ti direi che non sono solo giovani, cioè il fatto e il fenomeno del chemsex è un fenomeno trasversale, cioè tu puoi trovare la persona estremamente giovane e che quindi poi per poter partecipare deve assolutamente trovare una cifra che gli permetterà di rimanere in quella seduta, se mi passi sempre il termine. Io uso dei termini che cerco possano essere corretti, perché non voglio assolutamente, come nel mio lavoro, essere assolutamente giudicante.
No, certo. Questo, scusami, esatto, se si interrompe, è un punto molto importante. Infatti è molto bello che anche nel vostro libro non ci sia mai un giudizio, e anche il punto di vista che io voglio sempre avere quando tratto questi argomenti. Ecco, qui non c'è giudizio,
esatto,
si cerca solo di capire, anche di ascoltare le voci dei protagonisti.
Esatto. Io faccio questo di lavoro, io ascolto le persone, e quando le persone o tante persone, tanti amici mi portano su un argomento, allora poi indago quell'argomento, divento curiosa. Non sono una grande studiosa, lo dico sempre, io sono più una rompighiaccio, però incomincio a occuparmi di alcuni fenomeni. Quindi queste persone avevano questa necessità di raccontare queste storie. Ti ripeto, ognuno nella vita è libero e fa delle scelte che possono a volte essere favorevoli per lui o sfavorevoli, ma la vita è fatta di tante esperienze, di periodi che non si susseguono uno dopo l'altro, per cui è stato semplicemente ascoltarli, parlare con loro. E poi ovviamente il buon Andrea, perché nel libro io ho scritto solo una storia, perché quel ragazzo non ha voluto che l'autore, insomma, è Andrea lo scrittore,
certo,
bisogna
certo
essere onesti, solo una storia, e non è stata, diciamo, in qualche modo rimaneggiata da Andrea. Però principalmente ci tengo e colgo l'occasione, e ti ringrazio senza giudizio, perché sono esperienze, anche se il termine è, diciamo, è forte, che penso che ognuno di noi potrebbe fare, farà o ha già fatto, ne è uscito, ci sta dentro, ne uscirà. Cioè, il giudizio non ha mai salvato nessuno da niente, e
certo,
quindi forse è meglio ascoltarle le persone.
Certo.
Ludovica, posso aggiungere una cosa sulla domanda che facevi tra giovani?
Certamente.
No? Esatto, la cosa mi ha colpito che proprio ascoltando queste storie, no? A un certo punto uno dei ragazzi dice: ah, oggi avremo una novità, cioè abbiamo chi organizza l'incontro di stasera farà due gruppi, metterà insieme i giovani e i più maturi, un grande, diciamo, era un incontro interessante, perché a volte alcuni lamentano il fatto che si creano dei gruppi chiusi, invece ci sono anche dei tentativi di apertura ad altri, proprio nel mescolare, proprio perché è un fenomeno trasversale, quindi mescolare le varie tipologie di persone che vi partecipano, quindi giovani, meno giovani, e la curiosità sarà proprio nel capire quali meccanismi poi si sarebbero instaurati all'interno del gruppo e durante la sessione. Poi sappiamo, ripetiamo, è una sessione che può andare avanti, cioè da poche ore fino a un intero fine settimana, insomma, senza interruzione.
Certo, certo, è che in genere uno pensa che questo tipo di esperienza si faccia quando si vuole sperimentare e oltrepassare tutti i confini. Questo è un atteggiamento che noi magari inconsciamente leghiamo all'età adolescenziale o comunque all'età giovane, invece poi non è così, perché la voglia di conoscere nuove cose appartiene a tutti.
Io sono un'anziana signora di 60 anni e ogni tanto sperimento anch'io, magari non camsex, però mi piace ogni tanto ricordare che posso sperimentare fino alla fine dei miei giorni. Ecco, in questo senso trasversale è la parola giusta.
Certo, certo, assolutamente. Andrea, senti, allora una domanda per te come scrittore: tu come ti sei confrontato con i racconti di questi ragazzi? Quanto ci hai messo del tuo? Quanto hai un po' rimaneggiato a livello di stile, di scelte?
Allora, di mio, allora in questo caso c'è poco, anche se poi rileggendo un secondo momento ho trovato delle riflessioni, delle sensazioni, delle emozioni che mi riguardavano, anche se io non ho mai fatto camsex, però il modo di affrontare alcuni momenti lieti o difficili della vita, insomma, è qualcosa che accomuna l'essere umano, e quindi in queste storie mi ci sono ritrovato, e in questi casi è stato anche più facile poi entrare dentro. Per il resto, siccome diciamo poi il progetto è partito con interviste anonime,
certo.
Allora Angela ha fatto delle video interviste che io poi ho sbobinato, quindi ho visto in volto i ragazzi senza conoscerli, quindi la mia preoccupazione poi è stata in che modo cercare di raccontare la storia senza che fosse riconoscibile, e poi però rimanendo in maniera più aderente possibile ai loro sentimenti, alle loro emozioni, e quindi non giudicarli, come abbiamo detto, ma anche diciamo restituire una veridicità nelle loro storie. E devo dire che lì, in questo caso, ecco, la narrativa aiuta moltissimo, perché diciamo le parti forse più romanzate sono quelle di contorno, delle ambientazioni, del personaggio, alcuni tratti del personaggio, però i fatti raccontati sono quelli esattamente che loro ci hanno regalato.
Certo, allora io farei un attimo una pausa musicale con un brano che mi hai suggerito tu, Andrea, e poi ci racconterai anche perché. Ci andiamo quindi ad ascoltare i mitici Queen con la loro I Want to Break Free, e poi ci ritroviamo qui sempre su Radio Città Aperta.
still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side. I don't want to live alone. Hey, God knows, got to make it on my own. So baby, can't you see, I've got to break free.
I want to break free. Andrea Mauri, ma come mai hai scelto questa bellissima canzone dei Queen? Raccontaci un po'.
Beh, allora è la canzone di uno dei protagonisti, di uno dei ragazzi chimici che nel suo delirio di controllo fa la casalinga disperata e quindi si sente molto Freddie Mercury e lo cita lui stesso il brano, e quindi mi sembrava un omaggio a questi ragazzi che così si sono prestati al nostro progetto.
Certo, cioè, perché comunque non è facile raccontare quello che avviene, anche perché ecco, l'uso di queste sostanze, parliamo di droghe chimiche, cioè poi un bellissimo glossario alla fine che ci dice, insomma, che approfondisce tutti i tipi di sostanze che vengono usate, no? Alcune prima erano legali, poi sono diventate illegali perché poi appunto la scienza va avanti più velocemente rispetto alla legge, però parliamo di sostanze che comunque hanno delle conseguenze, no? Quindi poi ci può essere un rapporto di tossicodipendenza con queste sostanze, no?
Guarda, allora intanto parto io, poi lascio questa parte ad
sì,
Angela,
certo.
Che lei è molto... Allora, diciamo, quello che lamentano, che hanno raccontato questi ragazzi, è che poi effettivamente c'è il problema del down e quindi, diciamo, di uno scollamento con la realtà. Cioè la paura quindi di allontanarsi, no? Che ne so, dalle relazioni interpersonali, dalla perdita di attenzione sul lavoro e quindi qualche volta mettere anche a rischio il posto di lavoro, anche perché molto spesso può capitare che frequentando molto spesso questi incontri, diciamo l'attenzione poi è all'incontro successivo e quindi si perde la volontà di mantenere quelle relazioni normali che sono nella vita di tutti i giorni, quindi ci si allontana parecchio, no? C'è uno scollamento con la vita quotidiana, e questo è un rischio che hanno lamentato molti dei ragazzi che ci hanno raccontato le loro storie, le loro esperienze.
Ok, allora guarda, in realtà si corre una serie di rischi, perché però voglio essere onesta, Ludovica, perché quello che mi ha sempre illuminato nel mio lavoro è l'onestà intellettuale. Ci sono persone che non cadono assolutamente nella dipendenza e che usano questo per uno scopo ludico, quindi
certo,
con una tempistica e una capacità di poter gestire, passami il termine, sostanze o eventi. Poi ci sono persone che diventano dipendenti da sostanze, fanno uso di droga, e quindi forse questo è un modo per o mascherare o semplicemente per arrivare a. Ci sono persone che invece sono più dipendenti da sesso, e ci sono persone che sono nella posizione, diciamo, di entrambe le dipendenze. Però ci sono anche persone, come sempre nel mondo, chi si avvicina a queste realtà che alcune persone definiscono surreali, ci sono persone che in realtà lo usano per scopo ludico, e è inutile far finta di non vederlo, perché sennò non arrivi mai alla fine del discorso, se poi devi dare una mano a qualcuno o se qualcuno ti chiede una mano.
Certo, certamente. Mm-hmm. Io ho letto con grande interesse questo libro e vedo affiorare a volte anche il problema con le famiglie, no? Perché non dimentichiamo che l'Italia è un paese comunque molto cattolico nella propria cultura, ed è molto difficile per le persone fare coming out con la propria famiglia, no? E vedo che a volte riaffiora, o a volte ci sono delle sovrapposizioni nella visione, no? Il vassoio carico di sostanze, di pasticche, viene paragonato a quello delle pastarelle che si mangiano in casa la domenica mattina. Ecco, quanto può essere una via d'uscita però questo atteggiamento a volte per non affrontare le proprie difficoltà? Può essere anche
allora,
così?
Sì, no, ho capito. Guarda, questo ovviamente io tendo sempre a dire, quando mi chiedono un parere, che ovviamente è basato sulla mia esperienza, quindi quello che ti dico è totalmente empirico, e sulla mia esperienza ti dico che molto spesso le famiglie non sono assolutamente informate di
certo,
quello che accade accade ai loro figlioli, nipoti o quant'altro. Quello che mi ha incuriosito è che a volte noi cerchiamo, noi come diciamo fruitori di questo servizio, non io in particolare, ma per usare un plurale maiestatis che mi sembra più democratico, come noi che usufruiamo di Chemsex, a volte il riportarci in una condizione di infanzia, condizione di benessere, perché poi sappiamo che a meno che non hai avuto un'infanzia devastante, in linea di massima durante l'infanzia ci si è divertiti, si è giocato, sono fatte tante cose, è forse un modo per aggrapparsi a qualcosa che ipoteticamente, e questo ti ripeto sempre nelle persone che io ho ascoltato, potesse essere un modo per uscire con una tempistica, con delle modalità personali, da un fenomeno che forse in quel momento, che avevano iniziato in un modo che in quel momento però gli stava un po' stretto.
E poi no, sto pensando diciamo la vita, diciamo il passato di una vita, no, che probabilmente riaffiora anche in maniera potente nei momenti in cui si riflette, no, su quello che si sta vivendo. Io sono molto, diciamo, mi ha molto colpito quelle due storie che in un certo senso sono collegate poi appunto ai ricordi,
sì,
di famiglia dei ragazzi. C'è una storia, diciamo, c'è un ricordo di coming out di un ragazzo con la mamma che è molto forte, e c'è il ricordo di un ragazzo che improvvisamente proprio in queste fasi di passaggio tra un chill e l'altro rivede la figura del padre e ha come un timore quasi soffocante di assomigliare al padre. Quindi sono situazioni che sicuramente insomma fanno influenzano anche, no, poi i comportamenti successivi. Io da quanto ho compreso da queste interviste che abbiamo fatto è che infatti non è il tema del coming out, non è trattato qui nei racconti, perché
certo,
e molte delle persone insomma hanno già fatto un coming out, quindi la soluzione era già risolta, e si possono appunto, ci sono quei ricordi, diciamo, mm-hmm, di appartenere a una famiglia che emergono, ma questo è come capita a ognuno di noi, facciamo i conti con il nostro passato e ognuno di noi insomma li risolve come meglio può.
Certo,
certo, certo.
E diciamo che ecco, poi c'è anche un altro elemento, no? Un po' lo spettro della sieropositività, un po' una paura che corre sotterranea. Poi c'è anche l'uso di questa sostanza, di questa cura, il PrEP, che è una sorta, correggetemi se sbaglio, di pillola del giorno prima, pillola del giorno subito dopo. Come viene vissuta questo timore? Perché sono incontri che comunque si svolgono senza l'uso di protezioni, non si usa il preservativo normalmente in questi chill, si chiamano così questi incontri, no?
Sì, hai detto bene. Allora guarda, devo dirti una cosa sempre sulla mia esperienza, ma anche su esperienze di altre persone. Allora, le persone sieropositive in trattamento, cioè che prendono la terapia in maniera corretta, sono persone che non trasmettono il virus, ed è un famoso U uguale U, undetectable uguale untransmittable, che purtroppo in Italia fa un po' di fatica a venire fuori, mentre se tu vai nelle metropolitane di tutto il mondo lo trovi scritto in tutte le lingue. Quindi una persona che sieropositiva, che è in trattamento, non trasmette il virus. Quindi stiamo parlando di HIV adesso, non di infezioni sessualmente trasmissibili.
Ecco, certo.
Esatto, perché quello poi ci arriviamo dopo. Le persone che sono sieronegative sono persone che generalmente accadono alla PrEP, che non definirei né la pillola del giorno prima né la pillola del giorno dopo, ma semplicemente la possibilità, sempre passando attraverso servizi dedicati, quindi reparti di malattie infettive, di poter accedere a una terapia similare a quella delle persone sieropositive,
sì,
che li protegge dal virus dell'HIV, perché sono sieronegativi, ok? Ecco perché ti dico che usare questo termine, però so anche che questi sono termini molto più per gli addetti ai lavori,
certo,
che magari che si sentono un pochino più in giro, che invece dovrebbero, per quanto mi riguarda, io lo so che sono un po' la spina del fianco di alcune persone, che invece dovrebbero passare come concetto. Però questo è un discorso legato all'HIV, non è un discorso legato alle infezioni sessualmente trasmissibili. Però basta fare una differenza e spiegarla, perché secondo me spiegare, formare, informare specialmente le giovani generazioni è un dovere da parte di chi è più grande di età.
Certamente.
Non so se risposta alla tua domanda.
Sì, no, sì, sì. Dimmi Andrea, sì, continua.
No, tra l'altro mi stava venendo in mente appunto questo fatto che poi noi l'abbiamo, cioè abbiamo sottolineato anche questi aspetti nelle storie, proprio perché era l'occasione giusta attraverso dei racconti, quindi in forma narrativa, e diciamo non perché sia, non sia scientifica, ma perché il veicolo, diciamo, no, è più fruibile raccontare e comunicare di, diciamo, su questo, perché non se ne parla mai abbastanza, e quindi bisogna adottare tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione. Quindi le 10 interviste che abbiamo raccolto sono state materiale prezioso da questo punto di vista. Sì,
certo.
Infatti.
Certo, certo. E, dunque, diciamo che il percorso della psicoterapia o comunque dei colloqui mi sembra che sia poi molto importante per cercare di affrontare anche i malesseri che però possono derivare dalla compulsività. Ecco, forse il problema è quando questo tipo di attitudine diventa compulsiva, no? E, è una soluzione, è un percorso che aiuta, che può aiutare.
Guarda, la nostra postfazione è del dottor Filippo Marianimmi, che attualmente io considero forse l'unica persona a cui affiderei, e forse ho affidato qualcuno dei miei amici, perché paziente è una parola così brutta che non mi piace, di qualcuno dei miei amici. Lui è uno studioso, ha studiato all'estero, conosce il fenomeno e quindi è un amico, e sia mio che di Andrea, quindi per noi è stato facile chiedere a lui. Però assolutamente, perché io sono una counselor e un'educatrice, non potrei affrontare per la posizione che ho, un problema di dipendenza e quindi di uso e abuso. Io posso ascoltare e poi magari poter fare un invio, è fondamentale, ma secondo me è fondamentale anche, per esempio, poter fare dei gruppi, quindi avere la possibilità di incontrarsi con persone che hanno la tua stessa visione della vita o non visione della vita, ma che non si sentano giudicati principalmente, e che tu non ti senta solo, perché a volte abbiamo la sensazione che quando ci accade una cosa sembra che è accaduta solo a noi, invece in realtà, cioè, la realtà si legge in tanti modi, e questo è un po' difficile in Italia perché abbiamo pochissimi psicologi formati, ce ne sono assolutamente, ma non sono una stragrande maggioranza, e le associazioni, i CERT, quelli che sono deputati alle persone che fanno uso di, sì, droga, sono molto più tarati su quelle che noi chiamiamo le droghe classiche, quindi, certo, l'eroina, la cocaina. Questi sono fenomeni nuovi, nuovi ovviamente sempre con fra virgolette, e quindi è un po' più difficile, però io sono sempre fiduciosa che, insomma, tante persone di buona volontà, come lo è stato Filippo ha fatto una formazione sua personale, gli interessava l'argomento, gli interessava la comunità, quindi è normale, no? A tutti noi interessa la comunità,
certamente.
Esatto, e quindi diciamo che io sono certa che un percorso in psicoterapia potrebbe essere una delle soluzioni, assolutamente sì, e la consiglio sempre, assolutamente.
Certo, e quindi noi consigliamo sicuramente anche la lettura di questo libro, che è molto denso, ecco, sì, sono poche pagine ma veramente molto molto dense, molto interessanti. E io, prima di salutarvi, mi vorrei ascoltare anche questa canzone, sempre consigliata da Andrea, Carte da decifrare di Ivano Fossati. Come mai, Andrea, hai pensato a questo brano?
Guarda, allora ci siamo consultati e diciamo siamo stati tutti e due a decidere, non è solamente compito mio, è Angela.
Allora, io sono un'appassionata di Fossati, lo considero prima che un cantautore, lo considero un poeta. Carte da decifrare è tutte quelle possibilità che noi ci diamo o non ci diamo di capire l'altro, ma anche di farci capire dall'altro, e quindi per me era un invito a per tutti quanti, quindi chi fa chemsex e chi non lo fa, chi lo ascolta e chi lo pratica, di imparare a parlare di sé, perché penso che questo è l'unico modo che abbiamo per conoscerci, per conoscere l'altro e per venire fuori da qualsiasi situazione hot a noi che si presenti davanti.
Guarda, aggiungo solo una cosa, infatti su questa scia, quello che mi ha colpito quando abbiamo iniziato questo progetto, mm-hmm, detto, vai, facciamo una chiamata anonima di persone, vai, chi risponderà, chi non risponderà, poi abbiamo invece capito che le persone vogliono essere ascoltate, vogliono trovare qualcuno che li ascolti.
È fondamentale questo, sì.
È fondamentale, e infatti i risultati ci sono stati, quindi bisogna essere pronti all'ascolto e dare lo spazio a chiunque.
Assolutamente.
Senza pregiudizi, assolutamente. Questo è anche quello che penso anche io. Sono veramente felice di questa bella chiacchierata che abbiamo fatto. Vi ringrazio, Angela Infante e Andrea Mauri. Ricordo questo bellissimo libro, Ragazzi Chimici, Confessioni di Chemsex, edito da Ensemble. Vi saluto e ci ascoltiamo questa Carta da decifrare. Ciao ciao.
Ciao ciao, grazie.
L'amore è tutto carte da decifrare, le lunghe notti e giorni per imparare. Io, se avessi una penna ti scriverei, se avessi più fantasie ti disegnerei su fogli di cristallo da frantumare. E guai se avessi un coltello per tagliare, ma se avessi più giudizio non lo negherei, che se avessi casa ti riceverei, che se facesse pioggia ti riparerei, che se facesse ombra ti ci nasconderei, se fossi un vero viaggiatore t'avrei già incontrata e ad ogni nuovo incrocio mille volte salutata. Se fossi un guardiano ti guarderei, se fossi un cacciatore non ti caccerei, se fossi un sacerdote come un'orazione con la lingua tra i denti ti pronuncerei, se fossi un sacerdote come un salmo segreto con le mani sulla bocca ti canterei, se avessi braccia migliori ti costringerei, se avessi labbra migliori ti abbatterei, se avessi buona la bocca ti parlerei, se avessi buone le parole ti fermerei, ad un angolo di strada io ti fermerei, ad una croce qualunque ti inchioderei. E invece come un ladro, come un assassino, vengo di giorno ad accostare il tuo cammino per rubarti il passo e la figura, e amarli di notte quando il sonno dura, e amarti per ore, 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 e ucciderti all'alba di altro amore, e amarti per ore, 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 e ucciderti all'alba di altro amore, perché l'amore è carte da decifrare, e lunghe notti e giorni da calcolare, e se l'amore è tutto segni da indovinare. Perdona se non ho avuto il tempo di imparare, se io non ho avuto il tempo di imparare.
Davvero bellissima questa versione live di Carte da decifrare del grande Ivano Fossati. Beh, io sono molto molto felice di questa bella chiacchierata con Angela Infante e Andrea Mauri. Ricordiamo, ecco, che Andrea Mauri era stato già nostro graditissimo ospite poco prima della pandemia con la sua raccolta di racconti che si intitolava profeticamente Contagiati, uscita sempre per Ensemble. Quindi insomma non si può dire che non sia sul pezzo, diciamo anche prima del pezzo. Allora io veramente ringrazio di cuore i nostri ospiti, ringrazio ovviamente anche chi ha aperto la puntata, cioè il cantautore musicista Ugo Cappadonia, che ha presentato il suo bellissimo energico live all'Oibò di Milano, registrato proprio il 16 gennaio 2020, un anno fa quasi esatto, e nella speranza ovviamente di rivederci presto live nei club, sui palchi, insomma non resistiamo all'attesa. Ma insomma abbiamo ancora tanti altri modi per goderci dei prodotti artistici, per comunicare con gli artisti, per fortuna, e quindi non smettiamo di farlo, non smettiamo di ascoltare musica, di vedere film e anche di ascoltare la radio. Quindi io vi do appuntamento alla prossima settimana, il prossimo venerdì sempre alle 12, con una puntata molto interessante che è appunto una inchiesta, ma non vi dico altro, manteniamo la suspense. E tra poco alle 14 in punto arriva Vanessa Nex con il suo Next Generation. Io, Ludovica Valori, ho fatto il mio tempo ormai e vi saluto, vi ringrazio tantissimo per esservi messi all'ascolto e vi saluto con questa Chemical Beats. Giustamente abbiamo parlato di sostanze chimiche, di droghe chimiche, quindi i Chemical Brothers con questa Chemical Beats. Ciao e grazie a tutti.
radiocittaperta.it, la tua radio online.